Siamo sì al nostro penultimo incontro e come un po' tradizionalmente sempre da diversi anni ormai è il sabato prima delle palme, quindi in un momento liturgico in cui siamo sulla soglia di una settimana abbastanza particolare. E in questo anno in più siamo più che sulla soglia, dentro a un tempo altrettanto particolare, forse di più. Siamo non sull'orlo di una settimana, ma dentro un tempo veramente, credo, inquietante per tutti noi, un po' perché tutte le categorie che siamo abituati a usare per interpretare queste cose che capitano nel mondo, che non capitano certo solo oggi, fanno un po' acqua da tutte le parti, almeno questa è la mia impressione, no? Non riesco ad avere dei punti di riferimento che mi consentano dei criteri di comprensione un po' almeno accettabili, non so, o comunicabili, no? Per cui ognuno ci fa più o meno la sua idea, vengono fuori dei ragionamenti certe volte deliranti, non sai bene perché. Dall'altra parte, così, mi colpisce molto che questa cosa la stiamo sentendo tantissimo, credo tutti, un po' per, va bene, la sovraesposizione mediatica, ma anche perché è molto vicina a noi, no? E ci colpisce in alcune questioni, o ci colpirà in alcune questioni della nostra vita, economiche, sociali, eccetera. In fondo molte delle cose orrende a cui stiamo assistendo sono già accadute in Siria, sono accadute in molti altri luoghi del mondo, accadono tuttora nello Yemen, che sono però paesi da cui dipendiamo meno economicamente, un po' più distanti da noi. Ci sembra quasi che in quel caso siano, come dire, questioni che riguardano altri, no? che non ci chiamano in causa in prima persona. Quindi devo dire, questo retrofondo alla nostra riflessione mi fa riflettere abbastanza, perché non vorrei davvero che entrassimo in una logica, credo che sia la grande tentazione di questo tempo, di vivere le dimensioni più spirituali dell'esistenza come consolatorie o alienanti rispetto alla fatica del vivere, no? Come qualcosa che ci fa riflettere su un altro mondo, visto che questo mondo non riusciamo a renderlo accettabile ai nostri occhi, no? E quindi in questo senso io personalmente oggi sono abbastanza divisa, perché da un lato mi piacerebbe, come dire, fare un esercizio di fede seriamente, no? Quindi di una pacata, per quanto nel mondo possibile, gioia verso la Pasqua, che non è solo un rito astratto, no? Ma che è un'indicazione precisa di realtà per chi crede alla Pasqua. Dall'altra parte trovo veramente faticoso l'idea di individuare delle direttrici più di speranza, di costruzione di futuro, di progetti, per quanto nella fatica o con tutti i limiti umani del caso, no? Ma mi sembra proprio che quello che sta succedendo a molti di intorno a noi, e dunque in qualche modo di conseguenza a noi, rischia veramente di mettere in discussione radicalmente l'idea di un noi, no? Della possibilità di dire una parola comune, condivisa, no? Per quanto dialettica o nelle differenze. Allora, da questo punto di vista vi dico tutta la mia fatica, e anche il fatto che negli ultimi proprio 3-4 giorni, 5 giorni, ho un po' buttato all'aria le cose che avevo messo insieme rispetto a questo testo, per cui seguirò pochissimo la linea che avevo prima un po' raggranellato, che era quella che è il mio metodo solito di leggere un po' di commentari, il testo dal suo punto di vista esegetico, poi un po' di commenti dei padri o di cose varie, e poi da lì costruire delle riflessioni più attuali per noi, no? Invece, insomma, ho deciso che seguivo di più da un certo punto di vista l'istinto di oggi, no? Proprio a partire da quello che dicevo adesso, cioè un clima più pasquale rispetto ad altri sabati in cui ci siamo trovati, ma contemporaneamente molto pacatamente pasquale, cioè non troppo facilmente risolutorio, no? E da questo punto di vista il testo ha preso per me un'altra luce che appunto vorrei condividere con voi, ma non è, una volta tanto non è tanto macinata, non è tanto pensata, è più un po' più istintiva, no? Quindi pigliatela per quello che vale, come una condivisione di questo tempo. E il percorso che abbiamo fatto fin qui partiva dal, diciamo, dall'idea iniziale, il testo dell'apparizione del risorto Maddalena, del non trattenere, no? Di un noi non proprietario, e poi invece ripercorreva un po' alcune dinamiche, no? Il testo su Davide, le vite incastrate, la questione dei legami affrontata con il testo di Osea, la questione del testo di Isaia sul riposo e la fatica, la questione, i due testi del Nuovo Testamento, la questione della tempesta e la questione, diciamo, l'ultimo testo che abbiamo visto, quello del giovane ricco, sulla povertà come condizione del noi. Da questo punto di vista il testo che avevamo immaginato per oggi, Matteo 13, 24, 52, che è un testo ben noto perché raccoglie le micro parabole sul regno, e il testo successivo alla parabola del seminatore, che è la grande parabola sul regno, poi seguono una serie di altre piccole parabole che sono raccolte in questi versetti, mi sembra appunto molto stimolante, perché dice che la logica è quella del desiderio, non quella del risultato, no? E che è forse un buon viatico per cominciare una riflessione in un tempo come questo, no? Il desiderio del regno è quello che trasforma le cose anche quando non lo sa, o quando non si vede che si stanno trasformando, no? Quando apparentemente non succede niente. E il risultato è un'altra questione, no? Lo vedremo adesso nei vari esempi, ma il risultato certe volte deve aspettare la fine dei tempi, perché si possa tirare una riga e vedere qualcosa bisogna attendere. Ma non si può smettere di desiderare, perché smettere di, per esempio, di desiderare un noi significa avere già ceduto al suo impossibilità. E questo ovviamente è particolarmente problematico in un tempo come questo, perché aspettare si traduce in numeri di morti, in dolore, in disastri di vario genere, quindi non è un'attività neutra, no? Non è che uno dice vabbè, devi avere un po' di pazienza, sì, ok, ma anche no, bisognerebbe risolverle alcune questioni. Ma forse appunto la logica risolutiva usata come criterio finisce per aggrovigliarsi su se stessa, no? Se ci chiediamo che cosa risolve, forse non troviamo una risposta. Se ci chiediamo che cosa desiderare, forse individuiamo delle strade e possiamo cominciare anche, o almeno parzialmente, a risolvere, no? Credo che questa è un'esperienza che stiamo facendo tutti nel vedere quali e quante prove di solidarietà si stanno attivando e che non sono risolutive, no? Però desiderando una soluzione intanto si comincia a risolvere un problema alla volta, una persona alla volta, un bambino alla volta, no? Certo, bisognerebbe anche in qualche modo trovare la possibilità di un nuovo ordine mondiale, per dirla nei termini, però probabilmente questo è fuori dalle nostre singole possibilità e deve invece tradursi in progetti più più politici, cioè più capaci di fare pressione su coloro che ci governano e che hanno le chance e gli strumenti per immaginare altre cose. E forse anche questo bisogna prima di tutto desiderarlo per poterlo fare, non semplicemente aspettare che loro decidano, no? Ma immaginare che cosa possiamo premere perché si faccia. Scusate. Allora, il testo comincia così. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo, da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Mi fermo per adesso qui perché il testo è abbastanza lungo. Espose loro un'altra parabola, questa parte del discorso di Matteo è in parabole. E le parabole, come vedremo anche dopo, è detto esplicitamente, sono uno strano modo di comunicare per non comunicare. A tutti al catechismo ci hanno spiegato che le parabole servivano a spiegare, no? Che Gesù faceva degli esempi per spiegare, ma non è vero, un accidente questa roba qua, no? Le parabole fanno parte di un tipo di discorso che è il discorso spirituale per eccellenza, cioè che mostrano, oltre che nel contenuto dell'esempio, nel racconto, ma anche con la forma, l'ambiguità possibile. Se volete, lo dico in termini più colti, che mostrano che non c'è un accesso diretto e una via facile alla verità, che non è che le cose sono bianche e nere, autoevidenti, come fai a non capire, no? Che è, credo, uno dei motivi di nervosismo attuale, non so se succede anche a voi, tutti quelli con cui discutete di alcune delle cose che succedono, vi viene da dire, ma che cavolo, come fai a non renderti conto, no? E scoprire che abbiamo tante opinioni diverse, in genere ci lascia molto sconcertati, no? Le parabole sono la possibilità di avere tante opinioni diverse. Dicono che il reale è ambivalente, non è immediatamente che comprensibile, che la norma è che non capiamo, non che capiamo, e che dobbiamo ripartire da lì, ripartire dalla nostra vulnerabilità, dalla nostra incapacità a comprendere, che è stato un lungo sogno di un paio di secoli di radiosi soli dell'avvenire, quello di aver immaginato che potevamo spiegare tutto, no? E della serie il Covid e questa situazione fa 2-0, cioè sono due situazioni in cui la nostra pretesa di comprendere e governare, ognuno nel proprio piccolo magari, non è semplicemente dire vabbè, io sono uno che si informa un po', che legge, che penso, che rifletto, no? non mi bevo qualsiasi cosa sia scritta su internet, dunque qualcosa dovrei capire, no? Ma di per sé è la realtà che è complessa, ambivalente e polisemantica, con tanti significati dentro. La realtà è sempre plurale, ci stanno tante cose dentro, non c'è mai un motivo solo per una delle cose serie che succedono nella vita, c'è un motivo solo per delle cose estremamente tecniche o banali, per tutte le cose più profonde, appena profonde dell'esistenza, i motivi sono contemporaneamente tanti e probabilmente non tutti nobili allo stesso modo. Alcuni sono sicuramente delle intenzioni positive, altri sono delle incertezze, dei bisogni, altre cose che si muovono in noi, che fanno la nostra complessità. Gesù parla alla folla in parabole perché regala alla folla un principio di realtà, no? E questo è rafforzato, diciamo, se casomai uno non l'avesse capito, dalle due caratteristiche che vengono proposte quando si dice tra l'altro, scusate, dimenticavo, noi abbiamo la sensazione che le parabole sono delle storielle da bambini, appunto delle spiegazioni che chiariscono, per il semplice fatto che da 20 secoli ce le spiegano in genere in un'unica direzione, tra l'altro, cioè in una spiegazione classica che è sempre la stessa. Ma in realtà sono un casino queste parabole, cioè per come sono raccontate hanno sempre dentro un gran tasso di ambivalenza, no? Infatti su molte ormai i buoni parroci che fanno le omelie domenicali pattinano da morire dicendo sì, no, il fratello maggiore ci aveva anche un po' ragione effettivamente, però no, la logica di Dio, un'altra logica, cioè ci mettono su un chilo di moralismo per evitare l'ambiguità. Ma l'ambiguità è proprio dello strumento parabola. La parabola è fatta per non spiegare, non per spiegare, non è un esempio chiarificatore, è un'immagine moltiplicatrice per dirci sostanzialmente: ragazzi, il mondo è grande, ci sono tante cose dentro, il vostro cuore è ancora più grande, è ancora più complicato, e guardate che io lo so. E quindi, prima di dire questa cosa è un'evidenza, questa è la cosa giusta, pianino, perché voi forse non siete in grado di dominare tutte le ragioni e tutte le immagini e i sensi che stanno dentro alla realtà e al cuore degli altri, quindi pianino, no? Certo, individuate strade, le parabole normalmente indicano una strada, un percorso, una cosa da fare, no? Ok, individuate strade, sporcatevi le mani, andate avanti e vedete un po' se riuscite a tenere la barra del timone fuori dalla tempesta. Dicevo, è rafforzata questo senso da il regno dei cieli è simile. Tutte le parabole del regno dei cieli non dicono mai il regno dei cieli è, non lo definiscono, ma dicono sempre è simile. Cioè, ancora una volta creano una possibile polisemia, no? Cioè danno degli esempi che ci fanno venire in mente tante cose diverse. E il regno di Dio di per sé è inafferrabile, no? Anche in altri testi dove si dice il regno è in mezzo a voi, venga il tuo regno, è qui, è vicino, ma non c'è ancora, eccetera. Si sta dicendo che tutti desideriamo, e desideriamo la figura messianica del regno, un mondo dove il lupo e l'agnello possano dormire insieme, dove le armi siano forgiate in aratri, e desiderando questo proviamo a cercare strade per realizzarlo, ma di per sé questo è un sogno messianico. Non c'è, per adesso, come diceva Woody Allen, se il lupo dorme con l'agnello, l'agnello dorme poco e male, nel senso che non sta proprio tranquillo, ecco. E dunque per adesso è così, no? E esattamente in questo scarto, in questa moltiplicazione delle tante possibilità e nella pluralità delle tante possibilità che ognuno di noi può attuare, da pregare fino a partire per i confini dell'Ucraina, in mezzo a tutte queste, in questo scarto c'è il lavorio del regno, che è un lavorio peraltro, come vedremo, segreto. Allora, la prima caratteristica è che qui si dice sempre che il regno è simile a. La seconda caratteristica è che, tranne un'eccezione grammaticale che incontriamo tra poco e che poi vi dico, ma per il resto sempre il regno è simile a un'azione, non a una cosa, a un agire, a una cosa che si fa, che dunque implica un prima, un dopo, un tempo, un gioco di responsabilità. Allora, il regno dei cieli è la prima che abbiamo letto, è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Qui l'esempio è apparentemente molto semplice: uno che fa bene il suo mestiere, no? C'ha un campo e vuole raccogliere i frutti del suo lavoro e dunque semina del buon seme per avere dei buoni frutti dal campo che gli appartiene. Sembra una roba di quelle lì che noi diremmo: perché dovrebbe andare qualcosa male? Ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho fatto bene, ho delle buone intenzioni, ho giocato del mio. Non è che sono andato a seminare nel campo dell'altro, come Davide, a rubare l'unico agnello del povero avendo io greggi. No, ho seminato nel mio campo del buon seme che era mio. Quindi perché mai non dovrei raccogliere un buon raccolto, no? Ma mentre tutti dormivano, e qui io richiamo il tema del riposo, non prendetevi mai riposo, no? Mentre tutti dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzagna, che è proprio quello che noi diremmo la cattiveria pura, perché non è che dice venne il suo nemico e gli rubò tutto il seme, vabbè, quello voleva il seme che non era suo e glielo ruba, no, fa danno per far danno, non gliene viene niente di buono, è proprio il peggio della cattiveria possibile, non ci guadagna niente, danneggia solo il lavoro di un altro, no? E questa cosa qui accade mentre tutti dormivano, cioè di sti tempi si può riposare poco, mettiamola così, perché come dice una delle letture di Compieta, il leone si aggira cercando chi divorare, cioè perché se c'è una dimensione assolutamente chiara in questo momento, poco polisemica ma molto evidente, è che il male fa parte della nostra esperienza personale o degli altri, lo riceviamo, lo facciamo, nessuno di noi è esente da questo, nessuno di noi, nemmeno con le migliori buone intenzioni, non siamo in grado di sfuggire. In questo senso il male spesso nel Vangelo viene personalizzato, no? C'è un nemico, c'è il demonio, c'è il leone che si aggira cercando chi divorare, cioè come se fosse un'altra entità, no? Per dire che non dipende semplicemente da una questione di volontà o di morale, che non esiste nessun essere umano in grado di essere sempre perfettamente giusto. Il male è una realtà che ci riguarda per debolezza, per fatica, per distrazione, ma soprattutto per la complessità del reale, perché spesso non capiamo a tempo qual è il bene. E questa è una cosa a cui bisogna rassegnarsi, non necessariamente c'è una responsabilità morale, non è colpa di qualcuno, nostra o di qualcuno, ma semplicemente accade, può accadere che io non mi renda conto, non capisca fino in fondo di fronte a una realtà così complessa. Questo significa che comunque il male opera, anche se io non ne ho una colpa diretta in termini moralmente intesi. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzagna. C'è un tempo nel frattempo, che non è breve, in cui tutto lavora nel segreto, non si vede ancora niente. E l'uomo che ha seminato il buon seme è bello tranquillo perché ha fatto tutto quello che doveva. Non riesce ad immaginare che il male riguardi anche lui, perché lui ha fatto tutto giusto. Non so se riesco a spiegarmi. Il male ci riguarda direttamente ciascuno. Quando i cristiani dicono tutti siamo peccatori, non dicono quella roba che ciascuno di noi quando è un po' in difficoltà dice vabbè, ma tutti siamo peccatori, che sarebbe una specie di assoluzione generale per deficienza comune. Diciamo una cosa molto più seria, cioè diciamo che le nostre vite di loro non funzionano e che è sciocco aspettarsi che funzionino solo perché noi abbiamo fatto tutto bene, e che bisogna attivamente non dormire, agire contro il male. Non basta fare tutto bene. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? E questa è la logica del mondo su cui abbiamo tanto riflettuto già. La logica mondana è: c'è un errore, c'è un colpevole. Non hai fatto qualcosa bene, ti abbiamo beccato. C'è qualcosa che tu non hai fatto, non hai seminato del buon seme? Hai seminato la zizzania? E questo, per esempio, è il primo modo per incrinare in noi definitivamente, no? Per dire, ok, tu non la conti giusta, tu dici che l'hai fatta, hai fatto tutto bene, ma siccome quello che si vede è del male, la zizzania, devi aver sbagliato qualcosa e non lo ammetti nemmeno. E smettiamo di essere noi, tu e noi insieme. Cominciamo a essere noi i tuoi accusatori e tu l'accusato, giustificati. Egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E se si fermasse qui sarebbe un disastro, perché perché questa non è la logica del regno. Tu mi accusi e io dico che è stato un altro, cioè non sono io, è stato mio cugino, no? E finisce lì, ed è la logica che rompe ogni possibilità di noi e ogni possibilità di lotta verso il male. Ma la cosa continua, perché i servi gli dicono: vuoi che andiamo a raccoglierla? Rimanendo dentro questa logica del risultato, non del desiderio. Non so se riesco a farvelo vedere, spero di sì. E lui rispose: no, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Qui l'uomo che ha fatto le cose bene, che però si trova contaminato dal male, entra in un atteggiamento attivo di lotta al male. E il primo atteggiamento attivo di lotta al male è salvaguardare, custodire la benedizione. La prima cosa è non perdere niente della benedizione. Certo, sarebbe una soluzione facile, tagliare la zizzania subito, non ci pensiamo più. Lui dice: no, aspettiamo, diamoci tempo, perché il grano deve essere salvaguardato, perché il bene, il primo atto è custodire il bene. E poi dice: lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, sopportate l'ambiguità, che è, come dire, leggermente faticoso, per dirla elegantemente, però la questione, la scommessa, se volete l'atto di fede in senso proprio, è sopportare il tempo del mondo come un tempo ambiguo, senza cercarsi un altro mondo, senza immaginare che si può andare altrove e salvarsi a scapito del noi. Al tempo della mietitura dirò: raccogliete prima la zizzania, bruciatela e il grano finirà nel granaio, no? Ci sarà un tempo di giudizio e discernimento. Io credo, condivido con voi questa cosa un po' appunto istintiva, come vi dicevo prima, sto molto pensando in questi giorni al giudizio finale, non tanto in termini che pensi che adesso l'Apocalisse, cioè no, non lo so, comunque non è più vicina oggi che un mese e mezzo fa, è uguale, non lo sappiamo, ma non è questa la questione è che mai come in questo momento penso che se non ci fosse la fede in un giudizio finale sarei disperata, cioè ci sarà un giorno in cui si tira una riga e c'è un discernimento, magari un discernimento di misericordia, e forse spero che mi sia data la pazienza per sopportare il fatto che ci sia una misericordia, ma non è tutto uguale a tutto, le nostre vite, la vita comune, la vita del mondo non sono la stessa cosa. Usare come unico criterio per la vita le questioni economiche, fregandosene di quali costi ha per le persone, per la loro vita, questo non può essere indifferente. E quindi c'è un dovere di giudizio e di discernimento, e c'è un dovere di giudizio e di discernimento intermedio, che custodendo la benedizione abbiamo anche noi, un dovere di dire attivamente: non riposo e lotto contro il male, nei modi magari piccoli e irrilevanti rispetto ai risultati epocali che mi sono consentiti, ma non posso far diversamente, non posso sottrarmi a questa responsabilità, perché sennò anch'io nel momento del discernimento finale sarò trovato mancante, non per il male che ho compiuto senza responsabilità diretta, ma a causa del non essermi preso la responsabilità di fronte al male, a quel pezzo di male che ho compreso. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Questo è il caso che vi dicevo, in cui grammaticalmente non c'è un'azione, è simile a un granello di senapa, un oggetto, ma in realtà il senso della parabola, logicamente se non grammaticalmente, si riferisce a un'azione, perché dice il più piccolo di tutti i semi, ma quando cresce è il più grande. Quindi il senso è comunque quello di un movimento, di un processo, di un'azione. E qui, diciamo, dopo averci detto buon grano e zizzania, bene e male, ci dice piccolo grande. E ci dice che il criterio del grande è di essere inclusivo. Tutti gli uccelli del cielo vengono a fare il loro nido. C'è spazio per tanti. Si può diventare grandi solo allo scopo di avere spazio per molti, per molta della complessità, per tutta quell'ambiguità, per non avere un'opinione sola, per non essere così convinti di se stessi. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese, mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. E ancora una volta c'è un terzo, diciamo, carattere, no? Buono o cattivo, piccolo o grande, farina e lievito, cioè la trasformazione di una cosa in un'altra apparentemente. La farina di suo ha uno scopo, che è quella di essere trasformata per poter nutrire, ma da sola non può compiere questo scopo. Il lievito ha uno scopo, aiutare la farina a diventare quello che, per cui è fatta, ma da solo non lo può fare, perché il lievito produce solo altro lievito e non possiamo nutrirci di lievito. Noi dobbiamo nutrirci di pane, cioè di un'operazione complessa, congiunta, un noi della farina e del lievito. Il lievito e la farina possono solo diventare se stessi attraverso un noi che rispetta il senso di ognuno. Il lievito non deve voler trasformare tutta la farina in lievito, né la farina trasformare tutto il lievito in farina, perché a quel punto non succederebbe niente, moriremmo di fame. C'è una trasformazione che è data da un noi rispettoso ma profondamente interagente e trasformativo. Da questo punto di vista io personalmente amo tantissimo questa parabola, perché trovo che ogni esperienza di noi passa di qui, per quanto questo credo anche solo nei rapporti interpersonali ciascuno di noi sperimenta quanto può essere difficile. L'interazione tra soggetti che hanno scopi diversi, che in qualche modo devono trovare la pienezza di se stessi attraverso un altro, che non lo possono mai fare da soli, attraverso la costruzione di un noi. Alla fine di queste parabole molto brevi e così senza troppe spiegazioni c'è questo versetto: tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad essi se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Si dice che la folla, cioè tutti, semplicemente quelli senza un carattere particolare, che non sono qualificati in relazione alla sequela di Gesù in un modo specifico, hanno in qualche modo diritto solo alle parabole. Traduco nella logica in cui stavo leggendo questo testo: ciascuno di noi ha diritto alla complessità del mondo e del reale, non altro, no? Non altro. Questo è ciò che ci è dato, no? Cose nascoste fin dalla fondazione del mondo che si vanno mostrando attraverso la molteplicità del loro essere al mondo, nella loro ambiguità. E poi però c'è un piccolo versetto che dice: poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Dalla situazione esterna con la folla si entra in casa, Sapete, questa parola nel linguaggio biblico ha 1,5 miliardi di significati, sottolineature, è una parola molto ricorrente, è una parola sia verticale che orizzontale, cioè di una genealogia e di una figliolanza, ma anche di una convivenza, no? Coabitazione, condivisione di intimità e di spazi, eccetera, eccetera, no? E Gesù entra in casa e i suoi discepoli gli chiedono, non è più la folla, sono i discepoli, e gli dicono: spiega, spiegaci. E qui mi sembra che in qualche modo ci siamo tutti noi, no? Tutti noi, anche un po' la storia di questi 25 anni, no? Dell'atrio, di gente che non ha smesso in tanti modi, ognuno con la propria sensibilità, di desiderare una spiegazione. E che si ostina dopo tanto tempo a entrare nella casa della parola per dire: spiegaci, perché così non va bene, no? Da questo punto di vista mi sembra che, come dire, siamo su un buon cammino, siamo sul cammino di coloro che vogliono capire almeno un po' per poter opporsi al male, almeno fin dove sono in grado di farlo, no? E questo rimane il nostro desiderio, in cui abbiamo più o meno coinvolto altre persone, alcuni si sono passati, hanno solo attraversato, altri poi sono rimasti, le forme a volte sono state belle, coinvolgenti, anche un po' gratificanti, a volte sono state forme più faticose, più che insomma non ci davano soddisfazione, ci sembrava di non capire dove stavamo andando. Ma di per sé noi continuiamo a darci il tempo di entrare in casa per chiedere spiegazioni. Faccio questo esempio che riguarda noi solo per dire che non sto parlando di cose astratte, che per chiedere spiegazioni, per entrare in casa, bisogna dare tempo, pazienza, una fiducia che fa sì che a un certo punto uno chiede e non niente risponde. No? E ognuno di noi nella sua vita personale immagino lo fa, ma abbiamo anche questa esperienza in qualche modo comune, no? E non si tratta tanto semplicemente della forma più tradizionale, più semplice, che tanti poveri hanno usato nella storia della Chiesa, che è la forma della preghiera, no? del mettersi individualmente a dire a Dio: spiegati, no? E a dirglielo magari anche insultandolo un po', dicendogli: datti una mossa e spiegati, perché se ti spieghi ci sto, se non ti spieghi cavoli tuoi, cioè nel senso che se io non capisco non posso nemmeno starci, no? Benissimo, questa è la forma più comune, più quotidiana, quella di ogni adulto nella fede che può praticare sempre, ma c'è anche una forma di noi già nel chiedere spiegazioni. Qui infatti sono i singoli, non sono i singoli discepoli, sono i discepoli tutti insieme che si rivolgono al Signore e gli dicono: spiegaci, no? E dunque non bisogna, come ci diceva il testo di Isaia, prendersi mai il riposo, no? E non dare riposo nemmeno a Dio finché non abbia mantenuto le sue promesse, non abbia ristabilito Gerusalemme. Cioè fino al giorno del regno dovremo continuare a chiedergli: spiegati, no? Spiega la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. È interessante perché qui nelle spiegazioni omiletiche si piglia il testo di Gesù, si commenta e noi finiamo sempre di sentirci servitori. Invece i figli del regno sono il seme buono, che come il granello di grano finisce sottoterra e schiatta di per sé. E giustamente poi dice: se il grano non muore, se il chicco di grano non muore, non porterà frutto, eh? Ma giustamente il commento è sempre: ma qualcuno ha chiesto al granello come si sentiva mentre era lì che schiattava sottoterra? No, perché forse tanto bene non si sentiva e tutta questa fiducia nel germoglio non l'aveva. Noi non siamo i servitori e nemmeno gli angeli della mietitura, siamo il seme buono, o ci proviamo ad essere il seme buono e cercare di non diventare zizzania. Guardate che questa piccola annotazione del testo che scappa sempre via nelle omelie, ne cambia un po' il senso. Non so se riesco a spiegarmi, perché in fondo il nostro ruolo, non dico che è passivo, ma è tendenzialmente un ruolo di vigilanza abbastanza impotente e che sopporta su di sé. Non è che si mette a dire questo è buono, questo è zizzania, questo è giusto, questo è sbagliato. Sta dalla parte del sottoterra, tenendo le dita incrociate di spuntare come grano, perché potremmo anche spuntare come zizzania. I giusti splenderanno come il sole, no? Quando i mietitori, al tempo della mietitura, gli angeli verranno a mietere, la zizzania sarà buttata dove c'è pianto e stridore di denti, e i giusti splenderanno come sole nel regno del Padre loro, che sarebbe, che finalmente si capisce, no? L'immagine della luce per un mondo che non aveva l'energia elettrica ma campava di luce solare sui ritmi e la dipendenza dalla luce esterna e al massimo qualche candela o qualche lampada, splendere come luce è la chiarezza, come luce del sole è la chiarezza, no? Un atto di fede che questa complessità giungerà a una chiarezza, ma non perché noi abbiamo mietuto, né perché siamo stati servitori, perché siamo stati un seme buono capace di morire sottoterra. E poi riprendono le parabole con altri caratteri, no? Che vengono messi in luce. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose e, trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Sono due parabole sul valore. Il regno è simile alla decisione grave di diventare poveri. Ne abbiamo parlato parecchio nel testo della volta scorsa sul giovane ricco, e qui si dice semplicemente questo: tutti e due vanno, vendono e comprano una sola cosa. Il regno di Dio è simile alla decisione responsabile di diventare poveri. Su questo, secondo me, noi abbiamo per troppo tempo, non dico sorvolato, ma insomma l'abbiamo un po' addomesticata questa faccenda. Mentre questo diventa, alla fine di tutto questo testo parabolico, uno dei pochissimi criteri concreti applicabili nella complessità. La povertà è condizione di ogni noi possibile, e la povertà è condizione di ogni atto da compiere nella complessità. Non c'è un'alternativa su questo, è proprio un out molto duro, è uno degli elementi che fa la differenza nell'Evangelo. E ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo: verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Ho saltato prima, alla fine della spiegazione della zizzania si dice: chi ha orecchi ascolti. E qui appunto introduce, spezza, no? La spiegazione della complessità e del tempo necessario rispetto alla condizione della povertà. Cioè dice: questo è ciò che si deve capire, non c'è molto di più da capire. Non vi arricchite di eccessive spiegazioni, cercate di, chiedete di capire per diventare poveri. Poi dicevo, l'ultima parabola è quella di ogni genere di pesci pescati nella rete, che ancora una volta si caratterizza, diciamo, come all'inizio, una distinzione, un discernimento, un giudizio. Ma anche qui noi non siamo i pescatori, non abbiamo il diritto di giudizio, noi siamo i pesci, come là eravamo il seme. E dunque la pacata gioia della Pasqua la ritroviamo negli ultimi due versetti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E questa è la nostra pacata gioia di Pasqua da desiderare. Abbiamo capito queste cose? Forse diremmo un sì un po' più incerto di quello dei discepoli. Forse diremmo quasi, più o meno. Insomma, loro mi sembrano molto determinati nel dire sì, che mi pare anche troppo. Però la conclusione è, allora, da bravi scribi divenuti discepoli del Regno dei Cieli, possiamo da qui in poi, per tutto il tempo che resta prima della mietitura, trarre dal nostro tesoro, perché siamo ricchi di famiglia e abbiamo un tesoro, ed è questo, non abbiamo bisogno di cercarlo altrove, a trarre dal nostro tesoro cose nuove e cose antiche, cioè ciò che ci serve per continuare a vivere. Un giorno alla volta. L'immagine dello scriba che trae dal suo tesoro cose nuove, cose antiche, a me personalmente ha sempre ricordato molto l'idea dell'atrio, no? Rimanendo fedeli ciascuno alle nostre storie, alla nostra storia anche di relazione di chiesa e di chiese, che sicuramente ha avuto altre stagioni più semplici, più adolescenziali, più emotivamente gratificanti, ma da questo tesoro traiamo cose antiche ma anche cose nuove, la possibilità di continuare a essere scriba discepoli del regno fino al giorno della mietitura. È un po' l'immagine della manna, no? Traiamo dal dono ricevuto quello che ci nutre e un giorno dopo l'altro arriveremo a un discernimento, a condizione di povertà e di discernimento, di giudizio intermedio per non essere coloro che dormono rispetto al male. Io mi fermerei qui. Abbiamo qualche minuto se qualcuno ha qualche considerazione da fare o domande o cose.
Io ho un po' di giorni che penso, è una cosa che tu dici spesso, no? E che c'entrava molto con la lezione di oggi, ovvero che la vita non è come una scuola, che se uno studia e fa tutti i compiti, tu si dà 10. Non
funziona
neanche a scuola. Però è che bisogna, quindi, segnarci, però essere fatto, o perlomeno essere consapevoli che c'è il male e che dobbiamo abitare questo tempo di ambiguità. Però, caspita, è tosta. Cioè, come si fa ad abitare l'ambiguità e a rimanere, cioè, come si fa a restare nella condizione del seme che muore e non perdersi?
La domanda è non solo stralegittima, ma assolutamente, credo, per tanti motivi e in tanti modi riguardi ciascuno di noi, no? La vera questione è proprio questa, no? Cioè, l'esercizio della fede non è un vago discorso spirituale più o meno gratificante anche amicalmente nell'esperienza che tutti abbiamo fatto di una chiesa accogliente, no? Che va bene, ci sta, ci sono tempi della vita così, meno male che ci sono, perché uno è anche un po' contento, no? Ma è vero che poi arriva sempre nell'esistenza, per mille motivi, arrivano dei tempi in cui la questione si pone in un modo tosto, no? Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, no? Si tratta di conservare la fede, e lo dico con molta serietà e non con una specie di vago senso omiletico, lo dico con una cosa molto seria, no? Conservare la fede mentre nel tempo in cui si è il chicco di grano che muore. E come si fa? Non credo che esista una ricetta, no? Esistono qualche trucco di sostegno, non so come dire, no? Per esempio essere un noi è leggermente meno difficile, no? Per esempio avere luoghi o situazioni di condivisione di queste cose, perché già solo raccontarle a un altro, un'antica sapienza umana, leggermente alleggerisce, non risolve, ma leggermente alleggerisce, perché un altro che sa quella tua fatica può, cioè, insomma, fare una cosa qualsiasi, una carineria qualsiasi, e per 5 minuti ti tira un po' su di morale, no? Ma nessuna di queste cose è risolutiva, perché la questione fondamentale è la scelta del giovane ricco, non se ne andò molto triste, o la scelta di conservare o non conservare la fede, no? Che non è un fatto semplicemente di genericamente credere che Dio esiste, ma di, come abbiamo detto tante volte, appoggiare la propria esistenza sull'eccedenza di vita che non è ancora nelle mie mani. Cioè di puntare i piedi su quel pezzo sporgente che è l'eccedenza della vita di Dio, no? E questa è l'esperienza della fede, no? Che poi piglia mille forme, che poi può tradursi in un'appartenenza ecclesiale più o meno stretta, nel rispetto di alcune regole, ma l'esperienza fondamentale della fede biblica è appoggiarsi sull'eccedenza di vita che non governi tu. Abbandonare l'idea di essere il servo e cominciare a essere il seme buono, che dunque non fa qualcosa, è qualcosa, è la sua stessa vita che è macinata, non è. Poi non ti sto dicendo che sia una passeggiata, tutt'altro, anzi diciamo che in questo tempo credo che sentiamo tutti la stanchezza della fatica di questa operazione. Ma credo che, come sempre accade, i tempi di grande crisi collettiva sono anche tempi di grande purificazione della fede, delle fedi, ma della fede cristiana in particolare. Siamo tutti posti di fronte alla radicalità di una domanda sul conservare o no la fede, no? Già la pandemia ci aveva posto in questo modo, e adesso ancora di più, no? E possiamo decidere di non conservare la fede, cioè di dire no, troppo. Possiamo disperare, sì, è possibile. Consiglierei prima di passare per la fase incazzarsi con Dio, che mi sembrerebbe una fase intermedia necessaria, utile, anche insomma, meno drastica che disperare, però non è che sia automatico che serva.